Grazie Presidente. Io giudico molto positivamente il metodo seguito di analisi dello stato di fatto e della definizione però in scheda tematica degli obiettivi e delle finalità macro del PSC. Un'analisi peraltro supportata da uno studio molto dettagliato e analitico e una proiezione degli scenari prevedibili della domanda abitativa a Modena. Entrando più nel merito, è mia opinione che vi siano tre elementi da evidenziare nell'analisi del documento. Il primo riguarda il connubio, la relazione fra esigenze di sviluppo della città, opere, infrastrutture, realizzazioni da fare, ed esigenze di salvaguardia e difesa dell'ambiente in termini, ad esempio, di miglioramento della qualità dei parametri ambientali e degli obiettivi di contenimento dell'aumento della superficie urbanizzabile e del suolo a destinazione agricola per le nuove realizzazioni. Il secondo aspetto è un'attenta pianificazione dei fabbisogni, degli obiettivi da perseguire, delle opere da ritenersi indispensabili per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini in un contesto, a mio avviso, irreversibile, di progressivo taglio delle risorse e quindi di compatibilità economica delle spese per investimenti. Il terzo aspetto è il livello di gravità raggiunto dalla crisi anche nella nostra realtà, uno scenario sconosciuto in passato, che pone fra le esigenze prioritarie quelle della crescita economica, della ripresa degli investimenti, delle azioni da attuare a sostegno dell'economia, del lavoro e della domanda. Sul primo punto il documento giustamente fa giustizia di una tesi aleggiata nel dibattito da qualche tempo, secondo la quale a Modena si è cementificato molto negli ultimi decenni e si vorrà cementificare molto in futuro. In realtà, in rapporto alla provincia di Modena e alla regione Emilia-Romagna, il tasso di crescita, sia in termini di residenti che di aumento delle aree urbanizzate, a Modena è stato nettamente inferiore. Nel caso delle aree urbanizzate l'aumento è stato addirittura del 75% inferiore a quello della provincia, si dice nel documento correttamente. Si è invece ritenuto prioritario, e lo si riconferma nel futuro PSC, ponendo l'obiettivo del contenimento della superficie urbanizzabile al di sotto del limite del PTCPV, agire su progetti di recupero e riqualificazione edilizia, certamente consapevoli delle difficoltà e dei problemi di reperimento delle risorse per la loro attuazione concreta, perché costa evidentemente molto di più. Sulla tutela e la salvaguardia dell'ambiente, quale elemento imprescindibile di livello qualitativo di vita, giustamente, pur non sottacendo o minimizzando i problemi, peraltro purtroppo comuni a molte città italiane, e connessi al traffico veicolare e all'elevato tasso di utilizzo di mezzi privati, e quindi il livello elevato delle polveri sottili e quello dell'inquinamento acustico, il documento comunque sottolinea i progressi rilevanti registrati negli ultimi 10 anni, sia nella qualità dell'aria e della depurazione delle acque, sia nel forte incremento delle aree destinate a verde, parliamo di 9 milioni di metri quadri, non di bruscoline, sia nella diffusione capillare delle piste ciclabili in città, 212 km, che consentono e favoriscono una riduzione molto significativa del traffico veicolare e quindi delle particelle, sia nell'ampia articolazione dell'impiantistica sportiva. Convince il fatto che negli obiettivi del documento questi elementi, a cui viene aggiunto con forza quello della bioedilizia e dell'efficientamento energetico nei progetti di nuove realizzazioni edilizie, vengono riproposti in modo prioritario, evidenziando come, in questo campo, la nostra città si sia dotata di un regolamento urbanistico fra i più avanzati, che prevede elementi vincolanti delle nuove realizzazioni, il contenimento dei consumi, l'utilizzo delle tecnologie innovative e fonti rinnovabili sul fronte energetico. Perché la tesi di una contraddizione insanabile fra sviluppo economico e salvaguardia ambientale, a mio avviso, è fuorviante. È di tutta evidenza che proprio i paesi che hanno investito in tecnologie, in strumentazioni, in materiali, in opere, in tipologie edilizie ecocompatibili, vedono le loro imprese reggere la crisi meglio di altre. Di natura totalmente diversa è invece la corrente di pensiero, presente anche nella nostra realtà cittadina, che concepisce la salvaguardia e la tutela ambientale come una opposizione ad ogni nuova opera o realizzazione, si tratti di infrastrutture di varia natura o di realizzazione edilizie, e che esalta il mantenimento dello status quo. Nulla di male, posizione legittima. Di certo però tali posizioni, che di fatto sembrano concepire la città e il suo territorio come elementi statici, immodificabili, perché ogni intervento è da considerarsi violenza sull'ambiente, di fatto predicano immobilismo. E con tali posizioni non vedo come un'amministrazione possa favorire azioni atte a sostenere un minimo di crescita e rilancio dell'economia, del lavoro e dell'occupazione. Ritengo infatti molto importante il riconoscimento e la valorizzazione dell'importanza che il sistema delle imprese modenesi ha assunto nel recente passato nella creazione di un maggiore benessere economico nella nostra città e della necessità di operare per creare ulteriori opportunità per l'imprenditoria locale anche nel futuro. Senza questo robusto sistema imprenditoriale la possibilità di una ripresa economica e occupazionale sarebbe messa in discussione, è pura chimera. Il nostro ruolo di amministratore impone invece la capacità e l'assunzione di responsabilità nello sviluppare un'attenta pianificazione dei fabbisogni, delle priorità da perseguire, delle opere indispensabili da realizzarsi, per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, in un contesto di risorse economiche sempre più scarse, che impongono inevitabilmente l'utilizzo del project financing per consentire tali realizzazioni in questo contesto economico-finanziario così difficile. Si prende ad esempio il capitolo casa del documento. Dallo studio CRESM si desume come fra 10 anni vi saranno più di 8.000 famiglie in condizioni di disagio abitativo e di difficoltà economiche tali da impedire loro di accedere a canoni di affitto di mercato, a fronte sia della cessazione dei finanziamenti statali per la realizzazione di alloggi pubblici. L'amministrazione deve porsi o no l'obiettivo di dare risposte ai bisogni di queste famiglie? Io credo di sì, e con la massima priorità. Lo studio fornisce poi altri numerosi e significativi dati, fra i quali sottolineerei il dato relativo alle previsioni di incremento di 6.000 abitanti nel 2022 e la previsione di un'ulteriore riduzione della numerosità dei nuclei familiari, che è un dato mai registrato, arriverà a sfiorare le 2 unità, 2,08 per l'appunto nel 2022. Sulla popolazione residente, onde evitare equivoci che ho colto nell'intervento della consigliera Rossi, io vorrei citare testualmente, visto che non sono andato a guardare, al punto il documento che dice testualmente: per quanto riguarda la popolazione residente, ad aprile 2012 eravamo 186.400, quindi penso che sia un dato assolutamente incontrovertibile, un recente studio del CRESM sugli andamenti demografici del nostro comune giunge a 2 simulazioni per il 2020, una di 198.156 abitanti e l'altra di 186.389 abitanti. Il primo valore è coerente con gli andamenti recenti, costantemente crescenti dal 2007 ad oggi. Il secondo dato valuta invece un probabile effetto negativo della crisi economica che ridurrebbe significativamente i flussi migratori nei prossimi anni. Una ragionevole mediazione tra i due dati porta ad una previsione di circa 192.000 abitanti, non 200.000, come sosteneva il consigliere Rossi, che non so perché continui a ostinarsi a portare dati non reali, non citati e non forniti. Sulla scorta di questi dati si arriva a definire un elemento molto importante, ovvero per effetto della combinazione fra creazione di cosiddette nuove famiglie e la previsione di arrivare finalmente anche a uno scioglimento di circa il 50%, non di tutte, ma di una metà, delle convivenze familiari, che penso siano anche un elemento di autonomia auspicato da tante famiglie, si determinerebbe un fabbisogno incrementale da qui al 2022 di circa 11.400 alloggi. Prudentemente, e di seguito spiegherò perché condivido questo ridimensionamento del fabbisogno previsionale iniziale, il fabbisogno è stato ridotto a quantità analoghe a quelle verificatesi negli ultimi 8 anni, ovvero un numero compreso fra circa 750 e 900 alloggi, confermando questo trend anche per il decennio successivo. La previsione, avendo un orizzonte temporale di 20 anni su cui si elabora il PSC, certamente fondamentale per una pianificazione e parametrizzazione degli obiettivi, sconta attualmente, evidente, i rischi rappresentati dalle numerose incognite sulla durata della crisi, la sua dinamica evolutiva in termini di ulteriore compressione dei consumi, tempi di fuoriuscita, l'effettiva entità della ripresa in termini di crescita occupazionale e quindi di reddito disponibile per le famiglie nel medio e lungo periodo. Per questo è fondamentale quanto affermato nel documento riguardo i caratteri di flessibilità e di semplificazione che debbono connotare il lavoro dell'amministrazione, perché gli scenari cambiano rapidamente, repentinamente, ed occorre essere attrezzati, all'altezza, per non rischiare che i tempi dell'amministrazione non siano compatibili con i tempi di risposta ai bisogni nuovi emergenti nella città. Sarà quindi compito, io credo, delle fasi esecutive di attuazione dei piani urbanistici, assicurare quei processi di semplificazione burocratica ed amministrativa al fine di evitare e di costituire un freno ai cambiamenti pianificati.
Grazie a Campioli. Consigliere Morandi.